al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno, Emanuela Campanile al microfono. Parliamo di Colombia, del processo di pace in corso con le FARC, le forze armate rivoluzionarie del paese, quindi con il governo che lavora per il referendum sull'approvazione degli accordi di pace con i guerriglieri, mentre ci sono interi villaggi che stanno subendo un isolamento drammatico proprio a causa della politica e del modus operandi delle FARC. Ne parliamo con due esperti. Il primo è Carlos Espinoza, responsabile redazione Latinoamerica per l'agenzia Fides, l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
E poi anche con Maurizio Stefanini, esperto di politica dell'America Latina per il Foglio. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Espinoza, che cosa succede in queste zone della Colombia dove interi villaggi vengono completamente isolati?
Beh, in questo momento è un momento di molta tensione in alcuni posti, perché effettivamente le FARC stanno facendo molta pressione sulla popolazione per farsi sentire come potenti e padroni poi di alcuni territori. Uno di questi è per esempio Tumaco, dove si sa che c'è una zona di narcotraffico, però le FARC stanno a distruggere molto dell'infrastruttura di elettricità, dei servizi di acqua per la gente semplice. Logicamente il governo sta a reagire.
Le FARC però si sono sempre vantate di lavorare, di agire per la popolazione colombiana.
E questo, di quello che ci arrivano delle notizie da alcuni missionari, non è sempre preciso, perché anche loro sono un po' divisi. Certo, c'è la parte delle loro autorità o dei capi che provano sempre a fare de guida di tutte le FARC, ma non sempre riescono in questo compito. Ecco.
La Chiesa come sta operando?
La Chiesa è molto attenta a seguire questo, perché i missionari, le parrocchie, i cristiani cattolici impegnati in molti gruppi sanno di quello che soffre, quello che vive la popolazione, e la reazione è attraverso i pastori, i vescovi, che stanno cominciando non solo a parlare, ma a dare proprio esempio concreto di un impegno di presenza. L'ultimo è stato concretamente Monsignor Gustavo Girón della diocesi di Tumaco, che ha chiesto di guidare il gruppo, di andare perfino a La Habana a accelerare queste trattative di dialogo con la FARC.
Voi continuamente comunicate ovviamente con chi è in Colombia, come avvengono questi contatti?
Noi tramite telefono, adesso con internet è una cosa molto veloce, perché sia i missionari, le parrocchie, le congregazioni religiose che hanno dei religiosi nelle popolazioni dei paesini proprio quasi sperduti, diciamo così, sulle Ande della Colombia o dei paesini o nel stesso porto di Tumaco e altri posti che sono impegnati con la popolazione in mezzo alla parrocchia.
Geograficamente dove collochiamo Tumaco?
E Tumaco sta verso il nord est della Colombia, però la situazione di tensione si vive quasi in tutta la parte interna del paese.
Ci sono stati anche casi di sacerdoti allontanati proprio a causa delle minacce delle FARC?
Sì, questo è vero. Ultimamente abbiamo avuto questa segnalazione da parte degli stessi vescovi. In Tumaco c'è stata una di queste situazioni, però non si è voluto dare molta notizia. L'altra è successo a Mocoa Sibundoy, che è la parte sud della Colombia, dove Monsignor Alberto Parra ha denunciato questo, perché logicamente i missionari o i sacerdoti istruiscono, formano la gente, danno quel sostegno spirituale e di presenza alla gente che soffre, alla gente che vive, che vuole fare una vita giornaliera normale. E invece le FARC hanno voluto praticamente cacciare via questi sacerdoti.
Le chiedo ancora 5 minuti se possibile, Espinoza. So
sì.
Che entrambi i nostri ospiti sono impegnatissimi. Stefanini, diceva Carlos Espinoza che le FARC all'interno sono divise, perché non si spiegherebbe altrimenti anche l'accanimento contro queste aree.
La SARC, bisogna capire, no, un po' la storia, forse per cercare di togliere alcune carine di polemica che possono essere sulla situazione colombiana, vanno paragonate a situazioni mondiali, anche di movimenti di altre ideologie o di altre epoche. Beh, le FARC sono nate da un movimento di protesta genuinamente contadina collegata ad alcuni problemi di storia colombiana che sarebbe abbastanza lungo adesso ripetere, però su un movimento che sta sulle armi, il movimento armato addirittura risale al 1948 da cui cominciare, la costituzione formale delle FARC è dal 1964, quindi possiamo, è un dibattito storico se stiano combattendo dal 48 o dal 64, comunque sono decenni e decenni. Allora, le guerre civili, le guerre di definizione anche le più giuste sono sporche, le guerre civili sono sporche ancora di più, le guerre, delle guerriglie che durano per decenni, no? Noi vediamo quello che adesso quelle sono le polemiche su quello che sta succedendo in Siria, no? Si dice la guerriglia siriana è degenerata, abbiamo visto quello che è successo in Libia, abbiamo le polemiche sulla resistenza italiana, quella che fu ancora adesso, abbiamo i nostri libri di pace, noi parliamo di momenti che sono due anni o tre anni. Immaginiamo un momento che dura per 50 anni. Le FARC, più che al di là dei problemi ideologici, che sono proprio, è una struttura di bande armate che sono presenti nel territorio e sono anche molto slegate fra di loro. Comandanti possono anche fare quello che agire per conto proprio perché comunque non hanno contatti diretti. Quindi poi il problema, no, della reazione concreta è poi il problema relativo alla popolazione. Ripeto, nascono da un genuino movimento di protesta agraria, però poi si sono, stando per decenni, adesso non sto dicendo che siano l'equivalente esattamente di una mafia, però posso immaginare quello che è la situazione, non so, di Andrangheta in certe aree Calabria, della Camorra in certe aree.
Quindi sono delle cellule indipendenti anche tra di loro?
Sostanzialmente sì, come per qualunque movimento armato, d'altronde, se uno rappresenta un posto della resistenza italiana, la storia, appunto, quello che si vede in Siria, dobbiamo pensare che sì. C'è formalmente un comando politico centrale, però vediamo che il precedente processo di pace, quello che aveva tentato di fare ai tempi, no, di Betancourt, poi ci fu quel processo successivo, quello che cercò di fare Pastrana. Ora, dal tempo di Pastrana in particolare, la cosa che fece saltare, c'è stato un appoggio degli Stati Uniti al processo di pace, che è stato quando tre indigenisti nord-statunitensi che stavano tra l'altro aiutando un'etnia indigena in lotta contro la multinazionale terroristica furono assassinati da un comando delle FARC, il comando generale delle FARC dissero: ma non abbiamo ordinato, però il comandante ha agito per conto proprio. Poi quello è stato fucilato dalle FARC molti anni dopo, quindi effettivamente questo aveva agito per conto proprio. Però questo dà l'idea un attimo di quello che poi è il problema, no, dei trattative.
Allora, mi scusi se la interrompo. Sì. Visto che adesso c'è il governo che sta lavorando per il referendum sull'approvazione degli accordi di pace con i guerriglieri, con chi si relaziona il governo? Con quale...
Il governo si relaziona col comando politico delle FARC, che sono quelli che stanno a L'Avana, nella speranza che poi questo, come adesso sta portando a L'Avana, nella speranza che poi il comando politico abbia la possibilità poi, no, di imporsi effettivamente ai,
sì, sicuramente sugli altri. Arriverà,
sì, ci sono stati altri trattati di altri accordi che sono stati fatti con altri movimenti di guerriglia in passato, ad esempio c'è quello del 1982, c'è quello del 1990. Quello del 82 fallì perché appunto sostanzialmente da una parte i guerriglieri continuavano a combattere, dall'altra alcuni che erano tornati alla legalità furono assassinati dai gruppi paramilitari, quindi ci furono responsabilità di tutte e due le parti. Nel 90 gran parte dei movimenti guerriglieri che sono diventate forze politiche normali e hanno partecipato alla vita politica, ci sono alcuni corso dei primi ministri, deputati, sindaci, però ci furono alcuni combattenti che non accettarono e continuarono a agire, quindi questo è un po', nelle FARC è ancora più accentuato questo autonomismo dei vari comandanti locali, quindi anche quando stanno trattando, di fatto ci sono dei gruppi di comandanti sul campo che rispondendo a logiche loro, anche di controllo del territorio, possono agire in un modo che sicuramente poi non aiuta la logica della trattativa, perché se mentre tratti,
certo.
È quel motivo per cui fallì l'altra trattativa di pace che appunto era stata fatta a tempo di Pastrana.
E Spinoza, chiedo scusa a Stefanini, una delle critiche del comandante dello Stato Maggiore Centrale delle FARC al governo è che il governo appunto stia calpestando il testo dell'accordo generale che è stato firmato a L'Avana nell'agosto 2012. Cosa ci può dire?
Beh, su questo sembra, quanto quello che ci riferiscono le nostre fonti, sembra che non è proprio chiara questa cosa, perché i tempi che chiedono i rappresentanti delle FARC sono molto lunghi, però il governo da una parte vede che il 2014 sono ormai già alle porte e ci sono le elezioni. Che praticamente c'è una cosa che deve risolvere subito, perché c'è la divisione fra chi vuole dialogare e entrare in accordi con le FARC o chi vuole annullare tutto e preparare una guerra praticamente contro le FARC. In questo momento questa è la situazione della Colombia, politicamente.
Stefanini.
Sì, si è spaccato il quadro politico da questo. Il fallimento del processo di pace di Pastrana portò all'elezione di Álvaro Uribe Vélez, che aveva appunto una piattaforma dura, che era popolare perché la gente aveva dato genuinamente la fiducia a Pastrana per trattare la pace, visto che esatto. I guerriglieri riuscivano a trattare, quindi votò per la linea dura. Il protagonista di questa linea dura fu Juan Manuel Santos, che come ministro della difesa ha dato alle FARC alcune sconfitte abbastanza importanti, uccisioni alcune importanti, dire la liberazione di Ingrid Betancourt, eccetera eccetera. Ora Santos, eletto come delfino di Uribe, una volta diventato presidente, invece ha fatto lui il discorso di passare di pare, è un po' il discorso, anche questa è una cosa che vediamo in molte volte nella storia, un comandante militare vittorioso, comunque un generale vittoria, che lui che fa la pace, pensiamo a Begin o pensiamo a De Gaulle con l'Algeria, no? Begin con Sarante, quindi proprio quello che è il falco, che nel momento in cui, che proprio perché è un relato al fatto che comunque sono io che ho vinto le battaglie, posso fare la pace con il nemico, lui appunto ha fatto questo, sta facendo questa trattativa di pace, però a questo punto è stato sconfessato il suo ex mentore Santos, che ha fatto, che a questo punto Álvaro Uribe Santos Álvaro Uribe Vélez appunto ha fatto una scissione, perché il partito della UGA era il partito che avevano fatto insieme, a questo punto una scissione del partito, questo nuovo partito, il Centro Democratico, adesso ha appunto selezionato il suo candidato, quindi avremo il candidato di Uribe contro il candidato di Santos, e Uribe, il candidato di Uribe farà proprio una campagna elettorale sulla stessa base che fece Uribe nel 2002, cioè bisogna fare la guerra alle FARC, bisogna annullare tutto ogni tipo di accordo, questo è un po'
La situazione, posso dare la situazione Spinoza?
Sì. Per questo Santos cerca appunto, no, di blindare la situazione cercando di avere un appoggio popolare con il referendum. Questo esatto. Poi...
E a proposito della popolazione, come Spinoza, cosa vi arriva dalle vostre fonti su anche la capacità di sopportazione dei colombiani? Perché sono, come ci spiegava Stefanini, anni e anni, decenni, continua questa guerriglia.
Sì, veramente a noi ci arriva molto, molto sulla popolazione, che è stanca, è proprio, in una parola italiana, stufa di questa situazione, perché molte sono le promesse, le parole, però alla fine non si risolve niente. E sempre chi pagano i piatti rotti sono i più deboli, i più poveri, i più piccoli. E ci sono tante comunità che hanno dei problemi proprio per poter ripristinare un tipo di famiglia senza paura o con elementi giovani presenti nella propria comunità, cosa che non si vede molto spesso.
Certo, certo. Quindi immagino che sia anche difficile per la Chiesa riuscire a radunare, compattare i parrocchiani.
Sì, in generale, e addirittura già ci sono dei programmi di proprio nelle parrocchie di pastorale per poter essere aiutati, supportati da gente che studia in psicologia, per poter aiutare psicologicamente a queste persone, perché molti vivono nella paura proprio.
Certo, quindi Stefanini, per chiudere, con il referendum non si otterrà comunque un avvio, un'accelerazione del processo di pace, mi pare di capire.
Viene comunque blindata, comunque è una cosa un po' un modo per fare campagna elettorale, perché comunque se fosse rieletto comunque sarebbe comunque già quello un'autorizzazione implicita alla maggior parte della popolazione, però sì, è un argomento per fare battaglia, dire vogliamo la pace o no, è anche un modo probabilmente per fare pressione presso le stesse FARC, però qua la situazione è che ci sono sei punti, no, del negoziato. Sul primo c'è stato un accordo, che è quello che fa praticamente una riforma agraria, quindi questa è anche una cosa molto importante per la storia colombiana, però è completamente arenato sul secondo punto, che prevede che per il ritorno alla vita politica dei guerrieri dovrebbe fare un amplissimo massima amnistia, che qui c'è gente comunque di gli assassini, chi ha fatto cose particolarmente feroci non deve, questo è il tema che crea polemica, e quindi è già arrivato sul secondo punto e bisognerebbe arrivare al 6, quindi
certo. La strada è lunga. Allora io ringrazio davvero i nostri ospiti, Carlos Espinoza, responsabile redazione Latino America per l'agenzia Fides, e ricordiamo dal 1927 l'organo di informazione delle pontificie opere missionarie, e grazie davvero anche a Maurizio Stefanini, esperto di politica di America Latina. Grazie,
okay, grazie,
buona vita, come diciamo sempre.